grazie per questa seconda relazione sulla riforma che riguarderà i contenuti, perché finora quasi non abbiamo parlato dei contenuti della riforma, che mi sembra questi contenuti sono ben riassunti dalle tre parole del tema che mi è stato affidato per questo pomeriggio. Le tre parole sono scrittura, fede, grazia. E quindi la mia relazione è molto semplicemente un commento a queste tre parole, cercando di dire come la riforma le ha colmate, le ha riempite, cioè che cosa ha detto la riforma riguardo alla scrittura, alla fede e alla grazia. Anzitutto la scrittura. La scrittura, lo sapete, ha sempre accompagnato la Chiesa fin dagli inizi della sua storia, quando la Bibbia della Chiesa era semplicemente quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Noi troviamo nel Nuovo Testamento dei passi che dicono che i cristiani consultavano, leggevano l'Antico Testamento per vedere se le cose stavano effettivamente così, come dicevano i cristiani, e troviamo tanti passi dell'Antico Testamento interpretati cristologicamente, cioè interpretati come profezie di Cristo, per cui il cristianesimo è nato come comunità ebraica di ebrei, tutti ebrei, che a motivo di una certa lettura di certi passi dell'Antico Testamento affermavano che Gesù era il Messia. Il cristianesimo è stato questo all'origine, l'affermazione della messianità di Gesù di Nazaret sulla base della lettura di alcuni testi dell'Antico Testamento, in modo particolare il Salmo 110, oppure la Isaia 53, il canto del servo sofferente, il Salmo 2 e altri passi dell'Antico Testamento. Quella era la Bibbia, la scrittura dei primi cristiani, l'antico, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Poi sono venute le lettere degli apostoli, in particolare dell'apostolo Paolo. Questi sono i primi documenti cristiani che sono poi diventati scrittura, sacra scrittura, dopo però. All'origine erano delle lettere, come uno le può scrivere a una comunità cristiana in cui ha operato e di cui si preoccupa, nel senso che spera che il messaggio che ha lasciato in questa comunità continui a operare, non venga interpretato male oppure frainteso, eccetera, eccetera. Queste sono in sostanza le lettere apostoliche, soprattutto dell'Apostolo Paolo, poi sono venuti i Vangeli. Perché sono venuti i Vangeli? Perché a un certo punto la storia di Gesù, che originariamente era stata affidata alla tradizione orale, cioè ai ricordi dei testimoni, allora un testimone dice: Gesù in quella occasione ha detto che, in quell'altra ha fatto quel miracolo dicendo quelle parole e compagnia bella. Tutto quello che originariamente era tutto orale, evangelo orale. C'erano i primi le prime raccolte scritte, erano delle raccolte di detti di Gesù, i famosi logia, le parole che Gesù ha pronunciato qua e là. A un certo punto alcuni personaggi della Chiesa cristiana si è reso conto che affidare la storia di Gesù unicamente alla tradizione orale era molto pericoloso, perché di volta in volta aggiungevi un dettaglio, un altro, eccetera, eccetera, qualche tratto leggendario inventato e compagnia bella, e allora alcuni personaggi hanno detto: qui dobbiamo mettere per iscritto questa storia. E così nascono i tre Evangeli sinottici, prima Marco, poi Matteo, poi Luca. Con Luca siamo già dopo il 70, infine Giovanni intorno al 100 del primo secolo. Però questi testi, le lettere apostoliche, l'Antico Testamento interpretato in parte cristologicamente, le lettere apostoliche, i Vangeli, circolavano nelle chiese insieme a tanti altri documenti, a tanti altri a tante altre epistole che erano sovente delle pseudo, cioè degli apocrifi, epistole che erano attribuite agli apostoli solo per consentire o facilitare la loro circolazione nelle chiese, ma che non erano scritte dagli apostoli. Come si dice, la letteratura apocrifa, che valeva sia per le lettere sia per i Vangeli stessi. Quindi c'era un gran numero di letteratura cristiana, chiamiamola così, o di origine cristiana, che circolava per le chiese. Ecco. A un certo punto non si poteva più facilmente distinguere quello che era, diciamo così, autentico o comunque risalente a una fonte affidabile, cristianamente e storicamente affidabile, e quello che invece era frutto di costruzioni, fantasie, speculazioni teologiche anche successive. E quindi a un certo punto, grosso modo, a partire dal IV-V secolo, è successo una cosa fondamentale, cioè è nata la scrittura cristiana. Cioè la Chiesa, di tutta questa grande produzione, molto più grande di quella che comunemente immaginiamo, infatti se voi andate a vedere gli apocrifi del Nuovo Testamento, sono due volumi grandi così, grossi volumi tipo Enciclopedia Treccani, sono tutti apocrifi, lettere, atti degli apostoli e Vangeli. Quindi c'era molta più letteratura apocrifa che letteratura, diciamo, autentica, che si poteva pensare risalisse effettivamente agli apostoli, ai cosiddetti apostoli, e a Paolo. A un certo punto la Chiesa crea la scrittura, quella che noi chiamiamo sacra scrittura. È una creazione della Chiesa, cioè la Chiesa sceglie tra tutta questa letteratura 27 libri del Nuovo Testamento e li costituisce come canonici. Canon in greco vuol dire metro, misura, termine di paragone. Quella che noi chiamiamo sacra scrittura è la selezione operata dalla Chiesa, tra tutta la letteratura che circolava per le chiese, di questi libri che lei ha dichiarato canonici. Su che base? Perché venivano ritenuti apostolici, scritti dagli apostoli. Cioè la Chiesa riteneva che quella che noi leggiamo come la prima lettera di Pietro fosse di Pietro, la seconda lettera di Pietro fosse di Pietro, la lettera di Giuda fosse di Giuda, eccetera. Che l'Apocalisse di Giovanni fosse dell'Evangelista Giovanni, che la lettera agli Ebrei fosse di Paolo, e quindi canonica, perché di Paolo, che era un apostolo. Io non entro nel tema, che è complicatissimo, perché sicuramente, per quello che sappiamo noi oggi, alcune opere che sono state dichiarate apostoliche, con ogni probabilità non erano apostoliche, erano sotto il nome di Pietro, ma non erano di Pietro, per tanti motivi, ora non abbiamo tempo. Comunque lì nasce la Sacra Scrittura. Per quanto concerne l'Antico Testamento, la Chiesa ha fatto una cosa semplicissima, ma molto significativa, e forse Brunetto Salvarani potrà anche riprendere questo tema, e cioè ha accettato a occhi chiusi quello che i rabbini avevano deciso fosse la Torah. Cioè ha preso come scrittura diciamo rilevante per la fede cristiana quella che è stata dichiarata tale dai rabbini, compreso il Cantico dei Cantici, compreso il Libro dei Numeri, eccetera, eccetera, il Levitico, con tutte, eccetera, con tutta una serie di cose che, cristianamente parlando, uno avrebbe anche potuto, diciamo, escludere dal canone, ma i rabbini hanno deciso così e la Chiesa ha preso per buona questa decisione. E così è nata la Sacra Scrittura. È nata la Sacra Scrittura e è rimasta tale fino a oggi. E ha avuto, nel corso dei secoli, praticamente la decisione finale, perché alcuni libri hanno avuto difficoltà a entrare nel canone, ad esempio l'Apocalisse, anche perché nessuno la capiva più. Ma siccome c'era il nome di Giovanni, anche se non capiamo niente, però è Giovanni, e quindi perché viene considerato Giovanni apostolo, che magari sicuramente era un altro Giovanni, però era Giovanni. E quindi anche non la capivano più, non potevano più capire. E tanti non hanno più potuto capire. Noi siamo fortunati anche perché possiamo capire oggi, grazie a tutti gli sviluppi delle conoscenze storiche, simboliche, eccetera, eccetera, possiamo capire l'Apocalisse. Diventa un libro chiaro, ma è un libro difficilissimo, che è scritto così perché non si capisca. Cioè perché lo capisca solo il cristiano, ma il cristiano di allora, non il cristiano del XX secolo. Ecco. Vabbè, insomma, la scrittura, la Sacra Scrittura è rimasta quella che è stata decisa, diciamo, definitivamente al V secolo, mettiamo 450-480 dopo Cristo. Chiuso il canone, nessuno più ha osato riaprirlo, dicendo: ma questo lasciamolo fuori e mettiamo dentro altri libri che effettivamente meriterebbero di essere detto. Allora, appunto, il tema che mi è stato dato, la scrittura. La scrittura ha sempre accompagnato la storia della Chiesa, sempre. La Riforma non ha inventato nulla sotto questo profilo. Non è che, come qualcuno pensa e dice, no, non si sapeva più che cos'era la Bibbia. Non è affatto vero. La Bibbia era conosciuta, era onorata, era commentata, era anche letta in latino, però, che la gente non capiva più, ovviamente. Era letta nelle accademie, nelle università, ma non nelle case, ovviamente. C'erano già alcune poche traduzioni della Bibbia in volgare, ma appunto erano traduzioni dalla Vulgata, quindi traduzioni di una traduzione, che naturalmente voi potete immaginare erano molto ipotetiche. La Riforma, come ho detto stamattina, ha tradotto la Bibbia nelle lingue volgari dagli originali. Latino, ebraico e greco. Ecco, e questo è il primo significato che la Riforma ha attribuito, cioè il primo contributo, meglio, il primo contributo della Riforma alla conoscenza della Bibbia è stato questo, la traduzione in volgare dagli originali. Seconda novità, e questa è stata una grandissima novità, che fa il parallelo a quello che il Concilio Vaticano II ha fatto per la Chiesa Cattolica: mettere la Bibbia in mano ai laici, perché la Bibbia praticamente era, non voglio dire sequestrata, ma comunque era, diciamo, patrimonio, era patrimonio quasi esclusivo dei professori di Bibbia, del clero, poche parole, ma i laici ne erano completamente esclusi. Invece la grande novità della riforma è che ha messo in mano la Bibbia, la scrittura, in mano ai laici che possono leggerla, se sapevano leggere naturalmente, che possono leggerla senza la mediazione del clero. La terza novità, la maggiore, è sicuramente il sola scrittura, che è uno degli slogan, se volete, della riforma protestante, i famosi quattro sola, sola fide, sola grazia, sola scrittura, solus Christus, sola scrittura, che è condivisa da tutta la riforma in tutte le sue espressioni. Che cosa vuol dire sola scrittura? Non che la scrittura sia l'unica lettura autorizzata o raccomandata nelle chiese della riforma, non che non si debbano leggere i padri della Chiesa, a cominciare da Agostino, che Lutero praticamente conosceva a memoria, o autori medievali che Lutero cita continuamente, come Bernardo di Chiaravalle, o autori moderni, indipendentemente dalle appartenenze confessionali, teologi di ogni tipo, di ogni scuola. Tutto questo è naturalmente autorizzato. Ma sola scrittura vuol dire che solo la scrittura ha autorità sulla fede. Cioè io leggo tutto, comprese le encicliche del Papa, ma sulla mia fede ha autorità soltanto la scrittura. Questo è il significato del sola scrittura. Quindi non è un discorso esclusivo di lettura, ma è esclusivo di autorità. Sola scrittura significa che solo lei, la scrittura, ha il diritto di vincolare la fede. Solo alla scrittura si deve ubbidienza. La sua autorità è superiore a qualunque autorità terrena, religiosa o laica. Cioè praticamente la riforma ha fatto nel XVI secolo la stessa operazione